Dal Salmo 117. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre.
Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci e in esso esultiamo.
La destra del Signore si è innalzata. La destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, resterò in vita e annuncerò le opere del Signore.
Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci e in esso esultiamo.
La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi.
Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci e in esso esultiamo. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, Maria di Magdala stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dai piedi, dove era posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto, e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbuni», che significa «maestro». Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro, salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore», e ciò che le aveva detto. Pace bene, amici ascoltatori di Radio Missione Francescana. Oggi Pasqua del Signore. Finalmente possiamo esultare. La Quaresima per 40 giorni ci ha tracciato un cammino, un percorso, ha preparato e predisposto il nostro animo, il nostro cuore ad accogliere questo mistero fondante della fede cristiana, il mistero della nostra salvezza. Questo mistero di salvezza ha avuto inizio con il Natale di Gesù, con l'incarnazione del Verbo e un compimento, la Pasqua. Gesù che entra nella morte, nella sua passione morte, rimane sepolto negli inferi il Sabato Santo e poi la Domenica di Resurrezione. Non possiamo non esultare, non gioire. Probabilmente anche noi, come Maria di Magdala, che sta all'esterno, vicino al sepolcro, piange. Anche noi piangiamo. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti. Ma nemmeno questo è stato sufficiente a Maria per ricominciare a sperare. Non gli è bastata la tomba vuota, il sepolcro aveva una chiusura, ma era aperto. Non gli sono bastati gli angeli, dei piccoli segni, però non proprio così piccoli e insignificanti, perché non è proprio di tutti i giorni vedere degli angeli. Eppure rimane dentro il suo dolore. È la manifestazione di una donna, di una persona che aveva perso ogni speranza, alla quale non importa più niente. Gli era rimasto come unico oggetto, se così si può dire, del ricordo che gli faceva ricordare, era una memoria del passato, di tanti momenti vissuti assieme con il suo maestro, gli era rimasto soltanto il cadavere. Va, si reca al sepolcro a ricomporre bene, meglio, questo cadavere, perché la sepoltura era stata fatta in un modo frettoloso, perché ormai era la Pasqua ebraica. E ci troviamo di fronte a una donna, Maria di Maddala, che ha perso ogni speranza e cerca il suo Signore, o meglio, cerca il corpo, il cadavere del suo Signore, proprio perché è chiusa dentro nel dolore e nessun segno la fa aprire, la fa spalancare alla vita che prosegue. E che cosa succede? Che si rivolge al giardiniere, pensa che sia tale, di fatto non si accorge che invece è Gesù, perché i suoi occhi sono intrisi, sono velati dal pianto e non riesce a vedere nessun segno di speranza e di resurrezione. E il Signore deve chiamarla per nome. Il dare il nome è proprio di Yahweh, proprio del primo uomo al quale fu affidata e consegnata la creazione. Il primo uomo, Adamo, diede il nome alle cose. Significa padronanza, significa relazione, significa comunione. Ecco, Gesù deve chiamarla per nome. Soltanto quando si sente chiamata per nome ricomincia a sperare, cioè ricomincia a vivere. E poi il mandato. Ma soffermiamoci con calma ad analizzare questo testo, lasciamo spazio a Marco, siamo soli per vari motivi, oggi ci ritroviamo da soli in due a commentare questo bellissimo brano del Vangelo, proprio caratteristico del giorno di Pasqua di 2000 anni fa e di tutte le Pasqua della storia.
Siamo arrivati finalmente alla Domenica di Pasqua, che è il momento centrale dell'anno liturgico, Pasqua che è anche l'evento centrale e fondante della nostra fede. Sì, perché a volte, credo, corriamo il rischio di dimenticare che la nostra fede è fondata innanzitutto su un evento, su un fatto. Vivendola giorno dopo giorno nell'abitudine, forse a volte la tendiamo a confondere con l'adesione a dei precetti morali, la condivisione di alcune verità rivelate, l'adesione ad una visione del mondo, a un'esperienza spirituale, ma in realtà prima di tutto questo c'è un fatto, un evento, cioè che quel crocifisso è veramente risorto. E qui il punto discriminante della fede. Crediamo noi che Cristo è risorto? Questo ci dice la Chiesa. Quella tomba era vuota, noi abbiamo visto il Signore risorto. Credi tu questo? Perché, come tutti gli eventi, non è soggetto a discussione, ad opinione, a sfumature. O ci credi o non ci credi. Gli eventi sono raccontati da chi li ha vissuti e noi abbiamo la testimonianza delle persone che hanno visto la tomba vuota e hanno incontrato il Signore risorto. Erano persone semplici, senza cultura, non avevano nessun interesse al mondo a portare avanti una storia del genere. Ormai la vicenda era chiusa, Gesù era morto, loro potevano starsene tranquilli, eppure non hanno potuto fare a meno di andare ad annunciare a tutto il mondo quel Gesù che voi avete crocifisso è risuscitato. E tutti hanno pagato con la vita questa testimonianza che hanno portato avanti fino all'ultimo. E allora ce la trasmettono. Il fondo, il fondamento, la pietra miliare, ecco, della nostra fede è proprio questo fatto che Gesù è risorto. Ecco, è anche un fatto che mette in discussione, no? Il nostro atteggiamento di fronte alla morte, perché anche qui io credo che a volte siamo portati a vedere il cristianesimo come una religione che ci invita all'accettazione rassegnata, magari anche serena, della morte, come facevano le filosofie antiche, i grandi filosofi del passato che morivano stoicamente e affrontavano questo evento naturale, ecco, ma non è così. Perché se noi guardiamo la vicenda di Gesù ha sempre combattuto la morte, ha risuscitato la figlia del capo della sinagoga, ha risuscitato il figlio della vedova di Nain, ha risuscitato Lazzaro. E in tutti questi episodi di miracoli di resurrezione c'è, oltre alla compassione, nel senso vero della parola, del patire con, no? di Gesù e quindi di Dio con l'uomo, c'è anche, soprattutto nel racconto della resurrezione di Lazzaro, un atteggiamento di rifiuto, di sdegno di Gesù di fronte alla morte. È come se in lui Dio stesso si ribellasse a qualcosa che vede come non suo. Non è Dio che ha voluto la morte. La morte non fa parte del piano originario di Dio. Come dice il libro della Sapienza, la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo. E Gesù dimostra che lui lotta contro la morte. E nell'evento di Pasqua questa lotta arriva alla soluzione finale. La morte è sconfitta. Ecco realmente, allora, l'atteggiamento del cristiano di fronte alla morte è quello di chi sa che quel nemico è sconfitto. Non è una realtà così purtroppo da accettare, seppur con serenità, ma è qualcosa attraverso cui dobbiamo passare, sapendo che è stata vinta anche per noi. Perché ricordiamo, come dice San Paolo, che Gesù è il primogenito, la primizia di quelli che risorgono. Gesù risorge in quanto uomo, è l'umanità di Gesù che vince la morte e risorge. Così come lui è morto nella sua umanità come ciascuno di noi, così è risorto nella sua umanità perché ciascuno di noi è destinato a quella stessa resurrezione. E questa è la grande gioia che ci deve portare il ricordo, il memoriale, la condivisione dell'evento di Pasqua. La vittoria sulla morte che Gesù ha ottenuto nella Pasqua è la vittoria di tutti noi. Ecco, allora certo, finché viviamo in questa dimensione sperimentiamo il fallimento, il dolore, l'insuccesso e in ultima analisi la morte, ma sappiamo che questa realtà non viene da Dio ed è stata nel giorno di Pasqua vinta. Ecco, per cui dobbiamo davvero gioire e rallegrarci, perché è tutto un modo diverso di guardare la vita. Cristo è risorto, alleluia.
Jesus.
riprendiamo dagli studi di Radio Missione Francescana il nostro commento alla liturgia di oggi, liturgia della parola del giorno di Pasqua. Possiamo rileggere questi racconti di Pasqua, oltre che quello che viene sottoposto in questo giorno, in questa domenica di risurrezione, anche spigolando o tenendo presente comunque gli altri racconti dei sinottici, tenendo presente anche quelli che sono le visioni, i punti di vista diversi che vengono utilizzati per descrivere questo evento, questo mistero, possiamo ripercorrere questo brano evangelico con alcune riflessioni, facendo alcune considerazioni su questo racconto e i racconti della risurrezione. Possiamo notare una caratteristica che accompagna un po' la descrizione di questo evento in tutti e quattro gli evangelisti, fatta eccezione per il Vangelo di Matteo. Una delle caratteristiche è questa: non c'è rumore. La tomba è già aperta, nel giardino c'è il silenzio, sono le ultime ore della sera, quella della sepoltura, le prime ore del mattino, quelle in cui Maria di Maddala si reca al sepolcro per ricomporre il cadavere, il corpo del suo Signore. Ma queste descrizioni sono avvolte da una discrezione, da un'assenza di rumore. Sono descrizioni sottotono, o meglio si potrebbe dire secondo il tono del Vangelo. Le voci, i particolari, sono sempre sfumati, leggeri. La tomba è già aperta. Anche noi che viviamo nel tempo della tomba già aperta, possiamo pensare a noi, noi che vediamo quasi ogni giorno i visi rigarsi di pianto, come di fatto il vivente Gesù risorto, scambiato per il giardiniere, ha visto il pianto di Maria e ha cercato di consolarla, e per consolarla l'ha chiamata per nome, l'ha ricreata nella speranza. E sarebbe un segno che anche noi riuscissimo a cogliere il pianto della gente. Questo significherebbe, sarebbe un segno che non siamo ancora caduti nel mare dell'indifferenza. E quindi dobbiamo stare in dialogo con la vita, con la storia, senza urlare, senza gridare, senza prepotenza, ma come usava fare, secondo il suo stile, il Signore Gesù, con discrezione, in punta di piedi, senza urlare, non vuole spezzare la canna incrinata né spegnere il lucignolo fumicante. Si propone sempre in un modo discreto. Il Signore si è proposto nella vita che conduceva per le strade della Palestina 2000 anni fa e si propone ancora nella storia con lo stesso atteggiamento discreto, senza urlare, ma entrando nelle pieghe del quotidiano, nella storia di ogni vivente, di ogni persona, povera o ricca, disgraziata, delinquente o santa, per cercare di realizzare il progetto di salvezza per ciascuno di queste persone che vivono, che hanno vissuto nella storia e che vivranno per sempre dentro la vita. Allora si tratta di credere nel risorto, di credere in colui che è stato apparentemente sconfitto dall'amore, perché l'amore è risultato perdente, ma perché, proprio perché amato sino alla fine, questo amore ha permesso di risorgere lui, ma anche noi risorgere con lui. L'amore ha avuto la meglio, risulta apparentemente, momentaneamente perdente, ma di fatto lui, pur essendo vinto, si manifesta come il vincitore. E allora dobbiamo cercare di entrare in questa Pasqua non rumorosa, non piena di fanfare, di applausi, non nella Pasqua gridata, perché magari i problemi di oggi, di questo giorno di resurrezione, sono quelli di ieri e saranno quelli di domani. Ma Gesù, entrando in una dimensione diversa, nella pienezza della vita di risorto e nella luce di una vita senza fine, questo Gesù ci trascina con la sua luminosità dentro una prospettiva di vita che, se anche rimane intrisa di problemi, comunque ha una luce particolare che ci proietta nell'eternità. Ecco, allora proviamo a metterci in questo atteggiamento. Questo può essere una prospettiva, un modo di guardare ai Vangeli della risurrezione, di guardare alla Pasqua, di tentare di viverla in quanto credenti, cioè in quanto discepoli, seguaci di Gesù Cristo.
Il brano di Giovanni, come sempre, lo possiamo leggere su diversi piani. C'è il piano del racconto vero e proprio della esperienza di Maria Maddalena. Tra l'altro, questo pezzo, questo brano che abbiamo letto, si colloca subito dopo nel Vangelo, subito dopo la corsa al sepolcro di Pietro e Giovanni. Arrivano lì, lo trovano vuoto, poi se ne vanno e rimane lì la Maria Maddalena. Quindi un'esperienza forse autobiografica dell'Evangelista. Ma possiamo anche leggere questo brano sul piano della vita della comunità cristiana di Giovanni e in generale di tutte le comunità cristiane. È un percorso di presa di coscienza dell'evento pasquale di una comunità cristiana che potremmo definire come un arco, un percorso che va dalla tristezza iniziale attraverso la gioia dell'incontro fino alla testimonianza. La tristezza iniziale è il pianto di Maria Maddalena fuori dal sepolcro. È come la situazione della comunità cristiana che sì, sa che il Signore non è più lì, non è nel sepolcro, però non lo vede, non lo riconosce. Gesù è in piedi dietro di lei, ma dice il Vangelo, lei non sapeva che fosse Gesù e gli si rivolge come un estraneo. Non basta che Gesù sia risorto, bisogna che noi lo vediamo, che percepiamo che Gesù è vivo nella nostra vita. E allora ecco il secondo momento, affinché Maria e quindi la comunità cristiana faccia questa esperienza, c'è bisogno di una conversione che scatta, che scaturisce dall'essere chiamata per nome. Dice il Vangelo, Gesù le disse Maria. Ecco, il nome, cioè tutta la nostra persona, tutta l'essenza, la verità del nostro essere, che viene pronunciato dal Signore risorto. E cosa fece? Ella si voltò. Ma è interessante questo si voltò, perché si era già voltata Maria Maddalena, perché dice prima, lei non sapeva che era Gesù, detto questo si voltò, vide in piedi senza sapere che era lui, quindi si era già voltata fisicamente. Ma quando Gesù le dice Maria, lei si volta ancora, e allora stavolta è una conversione. È l'essere chiamata per nome, il sentirsi chiamati per nome, che suscita questa conversione e permette il riconoscimento del risorto, che c'era già prima ma non lo vedevi. E allora gli disse in ebraico Rabbuni, che significa maestro, maestro mio. Ecco, c'è bisogno allora, per vedere realmente il Signore vivo nella nostra vita, di questa conversione che scaturisce dall'essere chiamati per nome. E poi da questa conversione nasce la testimonianza, perché Maria, dice il Vangelo, andò ad annunciare ai discepoli. Quando scopro il Signore vivo nella mia vita, vado e lo annuncio. Però non è un annuncio semplicemente di parole, di qualcosa che ho sentito. Perché cosa dice Maria Maddalena? Dice, ho visto il Signore e ciò che le aveva detto. Prima di dire ciò che le aveva detto, lei dice, ho visto il Signore. Cioè, non si tratta soltanto di ripetere delle cose ascoltate, ma fare memoria di questo incontro esperienziale con il Signore, di questa esperienza fatta del Signore risorto. Ecco allora che la vicenda di Maria Maddalena può diventare una metafora, un prototipo dell'esperienza pasquale della comunità cristiana di sempre, di Giovanni di sempre, e in fondo anche nostra. Un percorso che va dalla tristezza di non saper vedere il Gesù che invece è lì vivo in mezzo a noi, fino al riconoscerlo sentendosi chiamati per nome, e andare ad annunciarlo, partendo però dall'esperienza dell'averlo visto o visto il Signore.
Prendiamo il nostro commento alla liturgia di Pasqua di questo giorno, di questa domenica di risurrezione. La chiusura del brano del Vangelo odierno, commentava già Marco, questo impegno all'annuncio, questo mandare da parte di Gesù nei confronti di Maria e di tutti i discepoli, questo mandato il cui contenuto è «Io sono risorto». E dovremmo essere contenti, perché poi di fatto Maria con gioia, con esultanza, diceva Marco, è un'esperienza di vita che lei ha fatto incontrando Gesù come il vivente, che dà a questa donna la forza di andare a dire un qualcosa di inaudito, mai sentito prima. Un uomo, Gesù di Nazaret, che non è uomo, è anche figlio di Dio, è morto, ma è risorto. Allora ci chiediamo se anche noi siamo dentro in questa logica di luce, di amore, di esultanza, di gioia. Oggi ci sembra di avvertire una cupezza, un pessimismo, una pesantezza. Siamo molte volte schiavi. Gesù è venuto, diceva il canto, a liberarci dalle nostre catene, a salvarci. Molte volte siamo in un atteggiamento di resa, siamo arresi, non c'è più spinta, sogno. C'è disillusione che sconfina anche con il disimpegno, con un cinismo. Mentre la Pasqua è tutt'altro, è un invito. E per forza del risorto, non sulle nostre capacità umane, non trovando dei motivi di speranza dentro una società e una situazione magari ammalate, ma sulla esperienza del risorto, possiamo ricominciare e dobbiamo ricominciare da capo. Come? Sembra molto utile citare al proposito un brano della poesia di Davide Maria Turoldo per il giorno di Pasqua. L'autore scrive: «Io vorrei donare una cosa al Signore, ma non so che cosa. Andrò in giro per le strade, zufolando, così finché gli uomini dicano «è pazzo» e mi fermerò soprattutto con i bambini a giocare in periferia, e poi lascerò un fiore ad ogni finestra dei poveri, e saluterò chiunque incontrerò per via, inchinandomi fino a terra, e poi suonerò con le mani le campane della torre, a più riprese finché non sarò esausto. E a chiunque venga, anche al ricco dirò, siedi pure alla mia mensa, anche il ricco è un povero uomo, e a tutti dirò, avete visto il Signore? Ma lo dirò in silenzio, con un sorriso. Ecco, questo è quello che dovrebbe essere il tipico atteggiamento pasquale che ogni cristiano deve fare proprio. E vorrei anche leggere una riflessione che Don Primo Mazzolari ha fatto negli anni, lui è morto nel 1958, quindi senz'altro questo scritto lo precede la sua morte, ma qui non c'è la data di composizione. Don Mazzolari scrive: «Le donne, sull'albeggiare, quando nessun discepolo vi pensa, s'avviano con gli aromi verso il sepolcro per imbalsamare Gesù, omaggio pietoso verso un perduto amore, ultima testimonianza d'una fede che la morte aveva cambiato in ricordo. A nessuna delle tre donne, mentre camminano verso il sepolcro, canta in cuore, sia pure celato, l'alleluia della grande speranza. Nessuno osa guardare al di là della tomba. Tutti avevano bisogno di vita e nessuno s'appellava al vivente. La Pasqua si ripete. Il nostro sacramento pasquale è ancora una volta un atto di pietà, come se il Signore avesse bisogno di piccole pietà, di essere imbalsamato, di essere profumato. I morti vogliono la pietà, il vivente, l'audacia. Non vi spaventate. Voi cercate Gesù, non è qui. Questo è il luogo dove l'hanno posto. Le nostre civiltà, le nostre culture, le nostre tradizioni, le nostre grandezze, persino le nostre basiliche, possono essere divenute il luogo dove gli uomini di un'epoca l'avevano posto. Il comandamento è un altro. Andate a dire ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede. Dove? Dappertutto. In Galilea, in Samaria, a Gerusalemme, a Roma, nel Cenacolo, sulle strade di Emmaus. Ovunque l'uomo pianterà le sue tende, farà la sua giornata di fatica ed avventura, spezzerà il suo pane, costruirà le sue città, piangendo, cantando, sorridendo e imprecando. Egli vi precede. Questa è la consegna della Pasqua. E se alzandoci dalla tavola eucaristica avremo l'animo disposto a tenergli dietro ora che egli ci precede, lo vedremo, come egli disse».
Volevo anch'io concludere leggendo un brano. È un brano di Monsignor Tonino Bello. Sapete che era un vescovo morto nel 1993 e poco prima di morire aveva scritto un bellissimo libretto, Maria, donna dei nostri giorni, dove dava a Maria, la mamma di Gesù, tutta una serie di titoli particolari, moderni, ma con una grande sensibilità. E lui si chiede come mai tra i tanti racconti di apparizione del risorto non ce n'è nessuno che parla dell'apparizione del risorto a sua madre. È possibile che Gesù non sia apparso proprio a sua madre? E lui dice no, sicuramente non è raccontato, ma Maria è stata la prima a vedere suo figlio risorto. Nel cuore della notte, prima che Maria Maddalena arrivasse al sepolcro, quando era ancora buio, Maria aveva già visto il suo figlio vincitore della morte. E allora per questo uno dei titoli che Don Tonino dà a Maria è Maria donna del terzo giorno. E scrive così: Santa Maria, donna del terzo giorno, destaci dal sonno del sepolcro e l'annuncio che è Pasqua anche per noi, vieni a portarcelo tu nel cuore della notte. Non aspettare i chiarori dell'alba, non attendere che le donne vengano con gli unguenti, vieni prima tu, con i riflessi del risorto negli occhi e con i profumi della tua testimonianza diretta. Quando le altre Marie arriveranno nel giardino con i piedi umidi di rugiada, ci trovino già desti e sappiano di essere state precedute da te. Santa Maria, donna del terzo giorno, donaci la certezza che, nonostante tutto, la morte non avrà più presa su di noi, che le ingiustizie dei popoli hanno i giorni contati, che i bagliori delle guerre si stanno riducendo a luci del crepuscolo, che le sofferenze dei poveri sono giunte agli ultimi rantoli, che la fame, il razzismo, la droga sono il riporto di vecchie contabilità fallimentari, che la solitudine e la malattia sono gli arretrati dovuti ad antiche gestioni, e che finalmente le lacrime di tutte le vittime della violenza e del dolore saranno presto asciugate come la brina dal sole di primavera. Santa Maria, donna del terzo giorno, strappaci dal volto il sudario della disperazione, arrotola per sempre in un angolo le bende del nostro peccato. A dispetto della mancanza di lavoro, di casa, di pane, confortaci col vino nuovo della gioia e con gli azimi pasquali della solidarietà. Donaci un po' di pace. Impediscici di intingere il boccone traditore nel piatto delle erbe amare. Liberaci dal pane della vigliaccheria, preservaci dall'egoismo e regalaci la speranza che, quando verrà il momento della sfida decisiva, anche per noi come per Gesù, tu possa essere il testimone che il terzo giorno certificherà finalmente la nostra vittoria.
Presenza, portaci, oh Signor, nei tuoi atri noi vogliamo dimorar. Nel tuo tempio intoneremo inni a te, canti di lode alla tua maestà. Il tuo Santo Spirito ci guidi là dove sei tu, alla tua presenza, Signore Gesù. In eterno canteremo gloria a te, Signor, alla tua presenza, per sempre insieme a te, Gesù.
Alla tua presenza, portaci, oh Signor, nei tuoi atri noi vogliamo dimorare. Nel tuo tempio intoneremo inni a te, canti di lode alla tua maestà. Il tuo Santo Spirito ci guiderà dove sei tu, alla tua presenza, Signore Gesù. In eterno canteremo gloria a te, Signore, alla tua presenza, per sempre insieme a te, Gesù.
E riprendiamo per concludere il nostro commento qui dagli studi di Radio Missione Francescana alla liturgia della parola di questa domenica di resurrezione. Vorremmo concludere con dei saluti, con degli auguri. Irene, non potendo esserci per motivi di salute, ha inviato un'email con un testo intriso di auguri pasquali. Dice, scrive: non riuscendo ad esserci per motivi di salute, appunto, mi dispiaceva non far giungere a chi ci ascolta gli auguri perché questa Santa Pasqua possa essere e divenire sole di speranza per ciascuno di noi, per questo mondo tanto lacerato dall'ingiustizia, dall'odio, dalla discriminazione, dalla violenza, ma ricco anche di amore, desideroso di verità, di giustizia, di pace. Un mondo dove Dio è presente e vivo in mezzo a noi, in mezzo ai Suoi. Il Vangelo di Giovanni, che oggi la liturgia ci propone, ci parla di un incontro, quello di Maria col suo Signore, il suo Maestro. Maria è al sepolcro e non trova il corpo di Gesù. Anche noi spesso non troviamo, non vediamo, brancoliamo nell'incertezza, nella delusione. Ma la parola di oggi, quella di sempre, ci rassicura. Maria. Anche noi ci sentiamo chiamare per nome, da quel Gesù che ci ha amato, ha dato la vita per noi e ci ha rassicurato circa il nostro morire e rivivere in Lui e per Lui. Le letture di questo giorno di Pasqua sono una testimonianza continua della risurrezione del Signore Gesù. In esse scorgiamo un Dio che nella sua umanità si premura di confermarci nella certezza della vita eterna, a cura dell'uomo e quindi di ciascuno di noi, desidera donarci la forza vitale dello Spirito Santo, non lascia nulla di intentato affinché noi possiamo credere ed amare. Con San Paolo anche noi possiamo quindi esclamare: «Per grazia di Dio sono quello che sono, per grazia di Dio credo, per grazia di Dio lotto, per grazia di Dio vivo e mi dono». Oggi è giorno di gioia, oggi è giorno di luce, oggi è giorno di resurrezione. Chiediamo al Signore di invadere gli angoli bui di questa nostra terra, gli angoli tristi dove la luce non riesce a penetrare. Chiediamo al Signore Gesù di squarciare il velo del Tempio e insieme acclamiamo: «Questa notte non è più notte davanti a te, il buio come luce risplende». Buona e santa Pasqua, Irene. E con lei anche noi salutiamo, auguriamo una buona Pasqua, buone giornate pasquali nel Signore Gesù che è risorto, da parte di Padre Gianni
e di Marco.